Eccoci, ciao Paolo.
Ciao Albi.
Non ti sento.
Mi senti?
Adesso io ti sento, sì, mi senti tu?
Ok. Sì, perfettamente.
Avevo chiuso per una call prima l'audio, naturalmente me lo sono dimenticato. Ok, ho attivato la registrazione, bene, intanto benvenuti a tutti. Oggi siamo in una versione un po' inedita, manca Andrea e si sta riposando visto che il nostro maratoneta del team di Brad ha fatto un super sforzo domenica, è andato molto bene. Allora oggi gli abbiamo concesso la giornata libera, dai.
Siamo in
Allora,
versione
esatto,
live.
e lo salutiamo, e salutiamo anche lui. Cerchiamo di fare appunto una chiacchierata tra di noi, magari la facciamo un po' più corta delle altre volte, però sostanzialmente vogliamo un po' continuare quello che era l'argomento che abbiamo preso l'altra volta, quindi tenendo un po' un format di approfondimento, quindi cercare di partire da un argomento più di mercato fino a scendere poi a individuare una società. Nel mezzo sta l'individuazione un po' del business, o meglio del modello di business, delle caratteristiche. E forse la cosa più importante è capire quali sono quegli elementi che influiscono all'interno di questi mercati e le esigenze alla fine sono quelle che le aziende che si trovano all'interno del mercato cercano di andare a diciamo coprire, soddisfare, mettetelo come volete, e quindi il modello di business si modella sostanzialmente sulle esigenze dei clienti. Se continuiamo appunto il discorso sul mercato della cyber security, io volevo iniziare oggi con una frase che ho trovato che riassume sostanzialmente in senso logico e alla portata di tutti perché non ha assolutamente niente di tecnico, esattamente quello che abbiamo detto l'altra volta e direi che è un po' il punto di partenza per oggi e mi riferisco a una frase detta da Riccardo Iommi, che è un dipendente manager di Oracle, dove ci dice che con l'aumento dei dispositivi e i punti di accesso sarà sempre più facile trovare una finestra aperta piuttosto che chiuderle tutte. È un po' la chiave perché sostanzialmente oggi ci troviamo a dover, nel mondo appunto della cyber security, a dover rincorrere, quindi l'attaccante è sempre perennemente in vantaggio di fattori, in vantaggio di opportunità, in vantaggio di tempo, perché logicamente arriva prima ed è molto difficile da scovare, molto, un po' quello che succede anche nel mondo reale, cioè il ladro solitamente entra quando, senza farsi vedere e poi noi dobbiamo affrontarne le conseguenze, in maniera successiva. Questa frase, che sembra direi quasi banale, devo essere sincero, però è sicuramente la più significativa che ho trovato, muove sostanzialmente un mare, ecco, perché riassume anche dal punto di vista tecnologico quanto oggi il mercato della cyber security sia costruito su un'esigenza che nasce anche da una povertà tecnologica, da una mancanza ritmo di evoluzione adeguato della tecnologia all'interno, ipotizziamo alle aziende, lasciamo un attimino da parte i privati, che è sicuramente un attimino più logico, però anche le aziende non riescono a stare dietro alle nuove innovazioni e pertanto il cybercrime si muove decisamente più veloce. Tant'è vero, poi magari Paolo inizio a farti fare, o se vuoi a fare tu una considerazione, ti butto lì una curiosità. Tant'è vero che se noi per cyber security cerchiamo di definire i modelli di business delle aziende che agiscono, tra virgolette, da difensori, ok, o che ci dovrebbero proteggere dal crimine, c'è addirittura tutta una serie di modelli di business del criminale, sostanzialmente, o del soggetto criminale. Vi faccio l'esempio: addirittura si definisce un C2C, quindi un criminale to criminale, ok? Quindi quei modelli di business dove abbiamo aziende che si occupano di dare l'accesso in maniera naturalmente non autorizzata ad altri soggetti, piuttosto che altri che danno l'accesso a database non autorizzati in maniera come se fosse un servizio. Quindi io pago un abbonamento addirittura per avere l'accesso in un posto dove non potrei andarci, tra virgolette, dove non potrei tirare fuori informazioni. Abbiamo modelli di business di classiche software house che costruiscono quel codice ransomware magari che ci permetterà di compiere un'intrusione, oppure ci sono modelli di business che invece si basano sull'andare a recuperare in un posto ricco di dati, recuperare questi dati e poi vendere questi dati a chi ne ha bisogno nel mercato secondario, in quello che sentiamo chiamare come dark web. Sostanzialmente questa è un po' la panoramica del dove si muovono le aziende che si occupano di cyber security e che cosa devono affrontare, a che cosa secondo me devono correre dietro, no? Sempre ripartendo un po' dalla frase di Yomi sul quale abbiamo iniziato. Paolo, su questo so che dal punto di vista tecnologico per oggi hai guardato anche un altro aspetto di crescita, di forte crescita che sta influenzando questo mercato.
Sì, ma praticamente come dicevi tu, quella frase è l'emblema un po' di tutto il discorso, perché noi siamo abituati, come quando siamo a casa nostra, che per assurdo mettiamo il blindato a casa, ma non ci ricordiamo che in realtà sono tutte le finestre un punto di accesso, quindi anche se uno ha un blindato e tutte le altre ha una finestra che basta girare una maniglia e uno entra, il blindato serve sostanzialmente a poco, no? Quindi i punti di accesso alle aziende sono aumentati in maniera davvero esponenziale negli ultimi anni. Consideriamo che qualche decennio fa la sicurezza informatica in azienda era gestita con il famoso antivirus, no? Piuttosto che con l'ufficio IT che gestiva le VPN, e la cyber security era finita lì. Negli ultimi due decenni, che stiamo già dicendo da qualche diretta, c'è l'avvio della digitalizzazione, questo è aumentato, i punti di accesso sono aumentati, ma stanno aumentando esponenzialmente con quello che è il famoso processo di Internet of Things, oppure IoT, dove a quel punto non è soltanto il punto d'accesso all'azienda, non è soltanto il computer, ma magari è il cellulare, piuttosto che è l'intero processo produttivo che viene gestito direttamente su cloud, oppure viene industrializzato con dispositivi che si contattano uno con l'altro e che raccolgono dati e informazioni. Considerate che secondo una stima contenuta anche in un report di McKinsey fatta a fine 2019, si stimava che i dispositivi connessi tra di loro nel 2020 sarebbero stati circa 20 o 30 miliardi, non soltanto cellulari, è proprio dispositivi connessi tra di loro. È logico che questi 20-30 miliardi stimati per il 2020 partivano da circa un 10-15 miliardi stimati per il 2015. Quindi vedete l'esponenzialità. E questo era ancora pre-pandemia, pre-Covid, che ci ha di nuovo portati ad aumentare la digitalizzazione e la velocità. Quindi, ma l'avvento dell'IoT, della Internet of Things, non è soltanto volta a migliorare i prodotti, ma è una serie di processi che tutte le aziende attivano per migliorare anche i processi produttivi e proprio non soltanto la produzione dei beni, ma anche il funzionamento interno della società viene, migliorato grazie all'IoT. È logico che mentre prima il rischio era la riservatezza dell'accesso ai dati, quindi l'azienda si proteggeva per evitare che le persone accedessero ai suoi dati per un discorso di riservatezza, produzione industriale o quant'altro. Adesso in realtà è la manomissione del prodotto che viene fatta, perché se io come azienda fornisco un servizio, fornisco un prodotto al cliente che ha al suo interno tutta una serie di servizi collegati all'IoT, capite che se un soggetto esterno malintenzionato entra nella mia rete, io ho tutti i prodotti in giro che possono essere attaccati. Quindi non soltanto come azienda, ma anche come servizio, come prodotto che ho reso al mio cliente. E quindi capite che è un mondo che si apre non soltanto per attacco all'azienda, ma anche a tutto quello che questa azienda vende. Quindi le porte di accesso si sono moltiplicate negli anni, cioè veramente davvero il numero di touch point o di end point che possono essere colpiti è aumentato in maniera esponenziale, e quindi anche la protezione di questi dati è aumentata anche nella mente degli amministratori delegati piuttosto che nei board, nei consigli di amministrazione delle società. E anche qui, sulla base di una survey, su circa 400 esperti interrogati, sempre nel 19, da parte di McKinsey e dei suoi partner, circa il 75% diceva che era una priorità fondamentale la cyber security nelle aziende. Però, d'altro canto, dichiarava che solo il 16% era ben preparato. Quindi erano consci di non essere preparati. E capite che se già il ladro, passatemi questa similitudine, parte avvantaggiato perché ha la possibilità di scegliere dove attaccare e in più tu non sei protetto e sai di non esserlo, a quel punto il rischio diventa ok, non sono protetto e magari non so neanche cosa fare nel caso in cui mi attacchino. Quindi ci sono una serie di politiche che tutte le aziende dovrebbero intraprendere per poter proteggersi dalla cyber security e quindi collegarsi poi magari ai modelli di business delle società che operano in cyber security. Quindi questi modelli, poi chioso un attimo, ti lascio la parola a te, Abby. Questi modelli possono essere a cominciare a capire che cos'è per te, per la tua azienda, la sicurezza informatica. Quindi quali sono, relativamente al tuo settore specifico, al tuo modello di business, i punti di accesso che potrebbero avere. Piuttosto che definire i ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda di chi è responsabile della cyber security, lungo tutta la catena della supply chain, quindi dal contatto col fornitore al contatto col cliente, i processi produttivi che ci sono in mezzo, tutto, non soltanto diciamo la parte informatica, tutto il processo produttivo deve essere mappato in termini di sicurezza informatica. Collaborare con gli altri operatori del settore, quindi non vivere come soggetto a sé stante, ma anche se ho dei competitor, capiamo di fare sistema, perché magari ci possono essere delle informazioni che ci possiamo scambiare per fare in modo che tutti siamo protetti. Anche perché se la sicurezza informatica diventa un fattore che viene gestito, è un asset fondamentale nei confronti degli altri. Non so cosa ne pensi tu.
No, guarda, anche qua mi hai dato un assist a me perché in più parti e in più articoli di settore, ecco, diciamo così, si va a valorizzare l'attività e diciamo gli investimenti fatti dalle aziende in cyber security come poi possibilità di valorizzazione dello stesso business di queste società o come punto di nota, ecco, verso il mercato, quindi dicendo io sono una società più sicura rispetto a un business più sicuro, i dati che mi dai in mano tu consumatore io saprò proteggerli meglio o comunque ho intrapreso una serie di iniziative più diciamo che portano ad una sicurezza maggiore, ecco, rispetto ad altri competitor. Quindi sicuramente è un punto di valore sul quale poter, scusate il gioco di parole, puntare nel caso della promozione appunto del business di determinate società.
Sì, ma anche soltanto faccio sempre un inciso, anche soltanto per a parità di valore, a parità di prezzo, lato cliente, a parità di prodotto, vista anche come una commodity, io posso dire sì, ma io ad esempio ho un'assicurazione in caso mi entrasse una mia azienda e rubassero i tuoi dati, piuttosto che guarda che io sto investendo X milioni all'anno per la protezione dei tuoi dati. Sono tutti valori aggiuntivi rispetto al mero bene o servizio che viene comprato.
Certo, in questa cosa qua tra l'altro faccio anche un piccolo appunto perché leggevo questa mattina il report di una, probabilmente la società del settore, non sono sicuro che sia la più grande, ma comunque una delle più grandi, che è Palo Alto, che comunque ha una capitalizzazione di più di 50 miliardi, dove faceva un'importante analisi della propria clientela e gli investimenti più grandi e soprattutto la crescita di questi investimenti arriva dai cosiddetti clienti milionari. Attenzione che milionari non vuol dire che sono proprietà almeno di 1 milione di euro di patrimonio, ma stiamo parlando di gente che fa fare fatturato a Palo Alto di almeno 1 milione di euro, quindi di dollari in quel caso, scusate. Quindi stiamo parlando anche qui, io credo che la realtà coincide molto con quello che poi leggiamo effettivamente, è che è un problema sentito più si diventa grandi, più si hanno in mano dati che scottano, mettiamola così, o che comunque potrebbero comportare particolari problemi, più si sente questa esigenza di andarsi a proteggere e quindi logicamente più si vanno anche a ricercare quelle soluzioni più diciamo idonee, performanti e quindi che vi possano anche permettere, come abbiamo detto adesso, di dare una certa rilevanza e prestigio al mio business.
Sì, anche perché considera che, cioè, nel caso in cui una società, seppur importante, ma avesse un data breach, un'intrusione da parte di un soggetto terzo, a quel punto il suo prodotto può essere perfetto, ma la sua credibilità cala drasticamente. Cala veramente in maniera importante, perché non compro più soltanto un prodotto, ma compro un prodotto che però può non funzionare o può avere delle problematiche, oppure i miei dati che ti sto affidando possono non essere più utilizzabili o utilizzati da un soggetto terzo perché tu non mi dai una sicurezza. Quindi c'è fondamentale questa cosa. Certo. Un po' come se uno comprasse una macchina e poi, diciamo, gli può succedere che uno gli clona la chiave in tempo zero, cioè non esiste questa cosa. Vuol dire che me la possono rubare subito.
Certo. Cambiando leggermente pagina e volendo arrivare alla conclusione della chiacchierata, per dare un aiuto poi a noi e a chi vuole vedere questo business, questo mercato come un'opportunità di investimento, premettendo, non so se tu sei d'accordo, è un settore secondo me molto 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 tecnico. Quindi a differenza di altri business che poi, cioè è facile, forse il problema che devono andare a risolvere è di facile comprensione, perché bene o male una mail di spam è già arrivata a tutti, quindi più o meno la mail classica di richiesta di accesso e di mettere le password al conto bancario da una mail fraudolenta è già arrivata, però diciamo che è molto difficile la comprensione, e perché è tecnico, di come vengono affrontati questi problemi da parte appunto delle aziende che si occupano di cyber security. E queste vi posso dare un'indicazione che si vanno a suddividere probabilmente in base alle aree che vogliono andare a proteggere. Cioè la cyber security è un qualcosa che deve andare a proteggere le quattro macro classi di asset che possono essere attaccati. Sostanzialmente i dati prima di tutto, quindi tutte quelle aziende che si occupano di crittografia o conservazione in luoghi sicuri dei dati, la gente, le persone che sono l'anello debole di tutta questa catena. Sempre Yomi ne diceva fondamentalmente una cosa che secondo me è sacrosanta, cioè il fatto che sempre più, cioè che la tecnologia degli attacchi alla fine non vada così avanti e sia molto spesso i dati degli attacchi, diciamo, tradizionali, anche la semplicissima mail di phishing che esiste già da una vita, continua a avere una rilevanza estremamente elevata. Perché? Perché funziona sostanzialmente, e se funziona non è tanto perché lo strumento domani è diventato più bravo a non farsi riconoscere, ma probabilmente perché all'interno delle persone manca ancora la formazione necessaria per evitare questi danni. Gli ultimi due parti molto importanti sul quale le aziende che si occupano di cyber security devono concentrarsi o possono concentrarsi in maniera alternativa sono naturalmente le infrastrutture, quindi dentro le infrastrutture, dentro le varie sistemi di rete si vanno a nascondere tutta una serie di insidie che attraverso strumentazioni devono essere implementate e possibilmente diciamo chiuse le porte, almeno in questo caso dal punto di vista hardware. E allo stesso modo però non dobbiamo poi trovare chiuso il portone, mettiamola così, non dobbiamo trovare l'accesso dalla finestra, cioè dalle applicazioni che andiamo a costruire. Quindi anche solo la semplice banale applicazione, parliamo sempre di accessi, che non fa mai cambiare la password, non dà l'autenticazione doppio fattore, eccetera, eccetera, ecco, oppure non adotta un sistema terzo per autenticare, ecco, il soggetto o per prevenire delle intrusioni non autorizzate, Ecco, quello è tutto un tema, un altro tema dove esistono delle società che sono specializzate effettivamente nel far quello. Concludo dicendoti ancora questo, nell'ultimo passaggio, sempre in questo caso trovato su Palo Alto, i modelli di business di queste società si basano fondamentalmente su un'ottica a lungo periodo che è la naturale evoluzione del processo di digitalizzazione che hai detto tu all'inizio, cioè si sta passando sul cloud. Fondamentalmente usciamo un po' dal discorso del pensare alla cyber security come l'antivirus che mi installo sul PC di casa o sul PC aziendale, benché su dei servizi cloud integrati che fanno molte più cose, e lì arriva un po' anche la difficoltà sicuramente tecnica di questo settore. Quindi è un qualcosa dove, ecco, tra l'altro, scusate, il secondo aspetto, se no ve ne ho detto solo uno, il secondo aspetto è quello invece di andare avanti per acquisizioni, proprio perché si tratta di tecnologie che molto e troppo frequentemente nascono e crescono, per le grandi aziende è molto più semplice non svilupparle tutte in casa, ma lasciare che ci siano delle piccole startup che vanno a risolvere dei problemi magari molto innovativi ma specifici, e a quel punto tramite acquisizione incrementano le potenzialità del proprio business.
Sì, diciamo che i modelli di business li ho descritti perfettamente, c'è una chicca, nel senso che qualche ora fa è stata diffusa una nota dove la banca dei dipendenti interna alla Banca d'Italia sostanzialmente è stata hackerata in un metodo piuttosto semplice, del tipo che c'era un soggetto, un hacker, che chiamava i dipendenti della società facendo uscire fuori il numero fisso interno della Banca d'Italia, e dove chiedeva dei passaggi, diciamo, delle attività che ogni soggetto doveva fare, perché c'erano stati casi di un malintenzionato che si era intromesso. Quindi, e diciamo che qui l'aspetto umano, come dicevi tu, era fondamentale. Era difficile però intercettarlo, perché questo hacker sembrava molto preparato e aveva una risposta pronta per qualunque cosa. Quindi, come dici giustamente tu, c'è un tema duplice che le società possono fare, che da un lato la cultura, quindi cercare di formare sempre di più i dipendenti della società per migliorare l'approccio alla cyber security, e dall'altro invece avvalersi di società importanti e ben preparate per andare a tracciare tutti i vari punti di accesso con cui possono, diciamo, entrare in situazioni critiche per l'azienda e per i suoi clienti. Quindi, diciamo che sono modelli di business molto complessi di chi li vende, naturalmente, e che vanno per aggregazione, come dici tu, data velocità di accessi alla cybersicurezza, o di messa in discussione della cybersicurezza che si registrano tutti i giorni ormai.
Esatto. Bene, la prossima volta cercheremo di scendere ancora più nel dettaglio, proveremo un po' a, diciamo, a diradare un attimino la nebbia su magari un modello di business in particolare, su una società del settore, così da darvi un'ottica di analisi di questo, diciamo, complesso settore, quindi non assolutamente scontata l'effetto delle analisi che uno può tirarci fuori, no? Soprattutto delle riflessioni. Bene, Paolo, ti ringrazio, e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. Come al solito, se vi è piaciuto il video, un mi piace su YouTube, piuttosto la condivisione, è super gradita, e noi vi salutiamo come sempre. Stay brave.
Ciao a tutti.